fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Dovessimo leggere le statistiche della storia del derby, non dovremmo preoccuparci, però insomma è sempre il derby. Il Torino in un momento di difficoltà, intanto a meno 7 dalla Juve in classifica, ma sapete che le classifiche si azzerano di fronte alle stracittadine. Anche oggi contestazione per il presidente patron Cairo, mentre è stato sostenuto, inneggiato Vanoli, ma in realtà anche la squadra, quindi c'è questa sorta di protesta dei tifosi del Toro contro il proprietario della stessa società. Toro che aveva iniziato bene, poi invece nelle ultime, pensate, il Toro era primo dopo 5 gare, se non sbaglio, no? Primo, secondo. Nelle ultime 6 sarebbe ultimo in classifica, quindi insomma ragazzi, la sintesi è questa: la Juventus domani deve vincere anche per dare continuità al campionato dopo il 2-0 in casa dell'Udinese, peraltro senza prendere gol. Saluto intanto Federico Rossi. A proposito di non prendere gol, mi pare di capire che se ne sia accorto anche Spalletti, no? Della difesa della Juve che si sta riprendendo, perché nelle convocazioni per il doppio impegno della nazionale ha chiamato per la prima volta Savona, quindi terzino, così come Cambiaso, che credo sia inamovibile, e anche Gatti. Questa volta non è stato invece convocato Fagioli, che pure insomma per il quale lui stravede, quindi questi sono i convocati della Juventus. Però vi chiedo questo: 340 54 25 324, si ipotizzano 2/3 cambi. Intanto potrebbe giocare Perin dall'inizio, così come, a proposito di Savona, fresco di convocazione nazionale, potrebbe essere schierato a destra naturalmente della difesa, e a rimetterci tra virgolette sarebbe Cabal a sinistra, perché verrebbe spostato lì di nuovo Cambiaso, il tutto fare Cambiaso, che poi fa tutto bene quel ragazzo, peraltro terzino destro, terzino sinistro, esterno alto. Così come, a proposito di esterni alti, c'è un altro ballottaggio più o meno tra Conceição e Weah. Sono in forma entrambi. Conceição sembra inamovibile, però non esistono inamovibili per Thiago Motta, anche se presumo verrà confermata buona parte della formazione vista contro il Lille. Quindi Koopmeiners centrale della linea della tre quarti, a sinistra il Diz con Vlahovic ovviamente davanti, è l'unico che abbiamo di centravanti, anche se volesse farlo respirare un po' non potrebbe, a meno che non si inventi qualche cosa tipo un falso 9, che al momento io francamente non vedo. Quindi vi dico, sareste d'accordo con questi cambi? Cioè Perin in porta al posto di De Gregorio, a destra Savona con slittamento di Cambiaso a sinistra, e poi davanti ballottaggio, no? Con Cesao o Weah, perché ieri giustamente un amico, non mi ricordo il nome, scriveva forse sarebbe anche meglio, opportuno insomma, che iniziasse Weah, che comunque è in forma, e magari in corso d'opera potrebbe entrare lo stesso giocatore portoghese, che è stato intervistato e ha detto: non mi sento di... oggi è stata la giornata dei non mi sento di passaggio. Con Cesao innanzitutto ha detto: io non mi sento di passaggio, sostanzialmente ha detto voglio restare alla Juventus, e la stessa Juventus, arrivano conferme, sta trattando con il Porto perché c'è questa clausola rescissoria. Sapete che con Cesao è stato preso in prestito secco e oneroso, 7 milioni più 3 di bonus, 30 milioni. La Juve cerca ovviamente uno sconto, anche perché ha Jalou, quindi potrebbe tramite Jalou sostanzialmente ottenere giuntoli uno sconto. L'importante è che, come dice spesso Stefano Discreti, che avremo dopo le 20, che si sbrighi, diciamo così, giuntoli a prendere in via definitiva questo ragazzo. No, domani giochiamo alle 20:45, non alle 18, ragazzi. Qui scrivono: giochiamo alle 18. No, giochiamo alle 20:45, giusto, Fede? E noi siamo in onda dalle 20 domani. Io qui in studio, Santarelli da casa, col microfono nuovo, e speriamo anche con la salute nuova. E ovviamente ci sarà la cronaca del direttore dallo stadio, e quindi colpo di tacco domani dalle 20, perché la gara inizierà alle 20:45. Quindi vi sto chiedendo intanto se temete un po' questo Toro. Io vi dico la sincera verità, ragazzi, questo derby io immagino, e sono ovviamente d'accordo con chi lo sente molto, no? A Torino, Piemonte, eccetera, però non ci dovrebbe essere partita.
le partite le devi giocare tutte, devi rispettare qualsiasi avversario, tanto più in un derby, anche l'ha detto anche Motta oggi. Anche lui ha detto non mi sento di passaggio, ci mancherebbe altro, è iniziato adesso dal Bologna alla Juventus, ovviamente vuole avere tante ambizioni, progetto nuovo e quindi assolutamente no, anche se poi ha detto non penso a questo e a altre cose cui, cui pensare, ha ribadito sempre più o meno le stesse cose, no? Il nostro tecnico che non dà titoloni, ragazzi, mi dispiace per i colleghi che cercano dei titoli roboanti, ma questo allenatore riesce a dribblare molto bene le domande o comunque ad attenuare anche nel caso in cui fossero un po' provocatorie, anche se non che ce ne siano molte di domande provocatorie, quindi diciamo che più o meno i dubbi sono quelli lì. Io presumo, io farei questo, guardate, probabilmente a Perin gliela, tanto Perin qualcuno dice no, ma perché bisogna cambiare i portieri, è meglio avercene uno, però siccome abbiamo un 1 bis che è proprio Mattia, lo farei anche giocare domani, qualche gara ogni tanto credo che possa farla, così come farei giocare Savona a turno di riposo, almeno si parte dalla panchina per quanto riguarda Cabal, e poi lì davanti sarei incerto. Voi invece chi fareste giocare? Con Sesau dall'inizio, Wea e Ildiz sicuro? Pomendos ovviamente sarà sicuramente titolare, anche lui intervistato da Tutto Sport, ha detto tante cose, anche lui dice di essere juventino, è diventato juventino per colpa tra virgolette ovviamente di Zidane, era innamorato di Zidane e ci mancherebbe altro, anche se lui per esempio ha caratteristiche un po' più simili a Nedved, se vogliamo, no? Se dovessimo fare un piccolo accostamento, attenzione, non sto dicendo che Pomendos è uguale a Nedved, ci mancherebbe, perché Pavel è stato secondo me uno dei più forti centrocampisti dell'era moderna e aggiungo centrocampista anche riduttivo dirlo, perché lui si è anche trasformato, no? Con il passare degli anni dal punto di vista del ruolo, tanto era forte ed utile. Vi stavo dicendo se vi preoccupa questo Torino e soprattutto quali cambi apportereste rispetto alla partita contro il Lille, quelli che vi ho detto per esempio, oppure magari avete in mente qualcos'altro. A proposito, ora non voglio definirlo un caso, però questa situazione di Douglas Luiz sta diventando non lo so, io non capisco, perché lui si era fermato per un problema muscolare e non aveva lesioni, ok? Non è possibile che non rientri. Aggiungo che a Lille è tornato disponibile, ma non per giocare, come ha rivelato Thiago Motta, l'ho voluto io sicuramente per fare gruppo. Ora speriamo che non ci sia qualcosa di diverso da un infortunio, non capisco cosa, io non ho notizie, però è strano effettivamente, così come non ci sarà, l'abbiamo detto ieri e lo ribadiamo, Nico Gonzalez che dovrebbe tornare, ormai uso il condizionale con lui, dopo 50, oltre 50 giorni di stop, dopo la sosta per le nazionali, con la quale lui non andrà, con la sua, l'Argentina ha risposto assente, ovviamente speriamo di recuperarlo al 100%, questo è un po' il discorso, quindi preoccupazione per questo Toro, o meglio secondo me sono due gli aspetti, no? Quando giochi contro il Torino e la Juventus solitamente li conoscete, presumo conosciate i dati, sono usciti dei dati Opta che non c'è proprio partita nella storia, ma soprattutto negli ultimi anni, ragazzi, però quando giocano contro la Juventus i giocatori granata intanto picchiano molto, non so se adesso abbiano dei calciatori che abbia in grado di, diciamo, di mettere il fisico, mettiamola così, no? E poi è sempre un derby, potrebbe essere per loro anche, non dico la partita dell'anno, ma insomma comunque è una gara molto molto importante, questo anche a testimonianza del fatto del livello di squadra, no? La Juventus che aspira giustamente in alto, mentre il Torino, già vincere un derby sarebbe importante, intanto presumo che se dovessero perdere le contestazioni aumenterebbero, perché è vero che sostengono la squadra, però insomma perdere malamente, come io spero, il derby con la Juventus acuirebbe una situazione sicuramente non ottimale per quanto riguarda l'ambiente granata. Piccola parentesi, che poi è una parentesi molto ampia, perché io ho scritto sul post Del Piero si candida per un posto nella dirigenza, ne abbiamo parlato tante volte, no? Lo scorso anno a un certo punto sembrava potesse, no, essere arrivato il momento giusto,
Siccome domani compie 50 anni, Del Piero è stato è ospite della trasmissione di Buffa, Federico Buffa, e sono già uscite insomma alcune anticipazioni, alcune clip, alcune parole di Del Piero, oltre ai video ovviamente, intervistato dallo stesso Buffa e anche dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri. Tante le domande, tanti gli argomenti. È chiaro che io ho subito messo gli occhi su quello che secondo me è la cosa più importante che ha detto, perché riguarda il futuro. Tante importanti, però questa secondo me, per quanto riguarda l'attualità, è la più importante. Lui ha detto, io credo, Del Piero, ecco perché ho detto assist alla Juventus e si candida, perché bisogna, quando fai giornalista e ascolti delle parole, bisogna andare sempre oltre, provare a cercare di capire dove voglia arrivare l'interlocutore. Lui ha detto, io credo che una persona o più di una persona nell'entourage di una società che abbia partecipato alla storia del club debba esserci e debba ricoprire delle mansioni. Uno intanto è Chiellini, che ieri peraltro credo sia stato l'unico della dirigenza ad essere applaudito, e ci mancherebbe altro. E poi gli chiedono, quindi dice, sicuramente chi ha fatto la storia e chi comunque ha vissuto tanti anni in una società, secondo me, dice lui, è giusto che ci sia, che abbia dei compiti a livello dirigenziale, quindi primo assist barra candidatura. Dopodiché gli chiedono, mi manca la Juve, il legame che ho con la Juve, e quando dico Juve parlo di tutte le persone che hanno con me partecipato in questo percorso, che rimane bello come all'epoca, io non lo sporcherò mai con niente se dovessi mai ricoprire un ruolo in questa società. Vedete che rispetto agli anni passati si è allargato un po', no? Sul fatto, sull'ipotesi che lui possa tornare come dirigente ovviamente nella Juventus. Poi ha anche parlato dell'anno di Serie B post Calciopoli, no? Lui ha detto è stato drammatico, stiamo parlando di calcio, però sportivamente drammatico per noi, perché con tutto rispetto delle altre società stavamo parlando della Juventus in Serie B, non di una società, di una squadra qualsiasi. Quindi ha detto, io ho fatto quello che dovevo, cioè seguire da capitano la squadra in Serie B, e poi noi sembravamo dei capri espiatori sostanzialmente, perché ti davano del ladro, ti dicevano avete visto, avevamo ragione, i tifosi avversari ovviamente, quando dicevano la Juventus ruba, perché siamo stati retrocessi, insomma dovevamo rispondere anche e soprattutto sul campo. Quindi questo è Del Piero, che domani compie 50 anni, e diciamo che la puntata di Buffa questa sera è dedicata proprio a Del Piero, special guest mi verrebbe da dire, ormai più o meno sappiamo tutto quello che ha detto, ma questa sera sarà in onda Alex. Capitolo invece riguardante il mercato, la Juventus è chiaro che deve secondo me assolutamente cercare un vice Vlahovic. È vero, la mancanza di Bremer è non pesante, di più, è super pesante, però anche il vice Vlahovic, perché se dovesse venire, come diceva ieri Giletti, no? Se dovesse venire un raffreddore, una febbre, qualcosa a Vlahovic, come ci regoliamo? Sarebbero dei problemi grossi, perché è vero che tu puoi inventarti un falso 9, però i falsi 9 della Juventus sono, una volta approvato UEA contro il Napoli da subentrante, secondo me non è un falso 9. Poi il falso 9 che intende Motta probabilmente è la Zirkzee, che non abbiamo. A proposito, Zirkzee dovrebbe essere fuori dal progetto anche del nuovo allenatore del Manchester, prossimo allenatore del Manchester United, e attenzione perché quasi sicuramente sarà sul mercato. Staremo a vedere, occhi puntati anche su, quantomeno orecchie per ascoltare qualcosa, occhi puntati su Zirkzee, e quindi sarebbe un problema. È chiaro che anche un centrale servirebbe alla Juventus, ora bisogna capire Danilo se resuscita tra virgolette ovviamente o meno, perché se Danilo torna diciamo quello almeno parente stretto, non voglio dire lo stesso di qualche anno fa, però insomma che di affidabilità, la Juventus forse potrebbe fare a meno anche di un centrale, però sta lavorando per entrambi i ruoli, su questo ragazzi non c'è dubbio. Un piccolo appunto ad Antonio Conte barra Napoli barra De Laurentiis: quando il Napoli era più 7 non dicevano nulla sullo scudetto e tanti davano già il Napoli campione d'Italia, ok? Estremizzando il concetto. Oggi ha parlato Conte e gli hanno detto dovrebbe cambiare modulo, perché anche a Napoli comincia a scricchiolare qualcosina dopo la batosta pesantissima contro l'Atalanta, e gli hanno detto, vedete che poi Conte quando parla
non è il massimo della in comunicazione. Gli hanno detto potrebbe cambiare modulo e lui ha detto ragazzi fateci lavorare in santa pace, perché io, come l'ho seguito il Napoli l'anno scorso, l'ha ripetuto 5 volte, 4-3-3 l'anno scorso, 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, alla fine è arrivata decima, è arrivato decimo il Napoli, quindi insomma fateci lavorare in santa pace. Così come De Laurentiis aveva detto in precedenza, parlare di scudetto sostanzialmente è sbagliato. E quindi la domanda è, il Napoli quindi punta a qualificarsi in Champions League? E il Napoli che giocherà contro l'Inter. Ora, con dei colleghi poco fa dicevamo ma bisogna tifare per il pareggio in modo tale che perdano entrambe dei punti, e quindi la Juventus, che ovviamente dovrà fare il suo contro il Torino, può guadagnare su entrambi? O magari preferireste, non è un quesito, stiamo cercando di ragionare, preferireste che vincesse una delle due perché magari si stacca? Io forse la cosa migliore sarebbe sarebbe ovviamente il pareggio, no? Intanto la Juventus su X ha postato i complimenti e le congratulazioni a Savona. Questo per dirvi insomma che Spalletti sta attento, perché chi critica questo ragazzo secondo me sbaglia. È chiaro che deve migliorare come tutti, come dice sempre Motta. Tra l'altro sottolineo, mentre lo ascoltavo oggi prima di venire qui, l'ho riascoltato tutta la conferenza, mi piace molto Motta, perché al di là che non dà titoli, e questo magari è un po' brutto per noi giornalisti, però mette sempre lui davanti come responsabilità quando dice dobbiamo migliorare tutti, io per primo perché mi metto davanti. E soprattutto, per esempio, mi viene in mente la domanda su Locatelli, quando lui ha detto è merito suo, cioè lui almeno davanti a microfoni, taccuini, telecamere non si prende i meriti se le cose vanno bene, e invece si prende il primo, diciamo si prende i demeriti, o comunque si auto accusa come primo responsabile se le cose vanno male, perché lui è il capo di questa truppa. E quindi sotto questo aspetto mi piace molto. Ricordo degli allenatori anche di un certo calibro che insomma prendevano qualsiasi scusa quando magari non andavano bene le cose, o comunque se cioè qualsiasi cosa non era mai colpa loro, e invece lui è il primo responsabile. È chiaro che poi in campo ci vanno i giocatori, e quindi su Locatelli sono molto contento. Peraltro lui ha detto rigioca perché merita di giocare, è stato fuori, non era felice, invece ho ammirato molto il fatto che stando fuori lui si è impegnato per farmi, diciamo, fare marcia indietro e quindi rimetterlo titolare, e ora merita la titolarità, come credo attualmente la meriti anche Thuram. Quindi secondo me è un'ottima coppia di centrocampo, quindi è fatta la formazione 4-2-3-1, se poi vogliamo leggerlo come 4-1-4-1 con Locatelli da solo davanti alla difesa, la linea 4 con Thuram un po' più avanzato. In effetti bisogna dire che Thuram gioca sempre più avanti, anzi addirittura arriva spesso sulla tre quarti, no? questo ragazzo, quindi può darsi 4-1-4-1, però i numeri dei moduli, ragazzi, spesso sono relativi, bisogna capire come poi li interpreti, no? E il primo che disse questo, una delle poche cose giuste che ha detto, mi ricordo quando allenava la Lazio, Simone Inzaghi gli chiesero, no, di quel famoso 3-5-2, lui disse ragazzi è vero 3-5-2, però bisogna anche interpretarli i moduli, no? Io adesso, se dovessi dire che modulo utilizza la Juventus, non puoi dare una risposta certa, e quindi interpretare i moduli, perché per esempio 3-5-2 ce ne sono diversi. Quello prima di Conte era molto rigido e adesso è diventato un 5-4-1 ultimamente, ma anche l'Inter però contro l'Arsenal sembrava quasi una squadra di Allegri. Ora, ovviamente faccio una battuta. A proposito di Allegri, si era parlato della Roma, sembra invece, così mi dicono fonti capitoline, che la Roma non prenda Allegri, ma potrebbe invece, nel caso in cui Juric non andasse bene con il Bologna, ma la situazione diciamo sostanzialmente precipitata in casa della Roma, da quello che ho capito c'è una sorta di anarchia, e quando c'è l'anarchia, ragazzi, ahimè, non va bene mai nulla. Potrebbe invece essere tra i candidati Paolo Sousa, che secondo me non sarebbe adatto per il momento della Roma, quindi capitolo chiuso. Allegri probabilmente non allenerà la Roma. Invece vuole restare tanti anni Thiago Motta, come abbiamo detto, così come con Cesao, così come ovviamente Cup Meiners, da quale ci aspettiamo qualcosa in più. Però a me già sta piacendo al 60-50% delle sue possibilità, della sua forma. Speriamo che diciamo così guarisca da questa frattura pian piano, insomma, non abbia più problemi, perché tra l'altro, come diceva lui, anche quando corre non respira proprio al top con questo problema qui, e quindi va elogiato ed ammirato anche per questo. Vedi che arrivano conferme di una probabile, diciamo così, titolarità di Perin. Qualcuno ci chiede perché non è stato convocato Di Gregorio, non lo so. In realtà l'altra volta come terzo portiere fu convocato, questo significa che se non l'ha chiamato adesso ancora non è entrato definitivamente nel giro azzurro di Luciano Spalletti. Vedete, Sky Sport, io adesso non l'avevo letto, ve lo dico ora, Perini potrebbe giocare titolare se lo considera di destra della difesa, dovrebbe esserci Navone, poi Savona, scusate, e poi sulla tre quarti, ma sulla parte destra della tre quarti, ballottaggio tra Consesao e UEA. Non so chi sia favorito dei due, andrebbero bene entrambi, però certo adesso come adesso, vi devo dire la sincera verità, rinunciare a Consesao per me sarebbe quasi un delitto calcistico. Poi qualcuno però mi può dire anche in corso d'opera, però io dico proviamo a vincere, a assicurarci prima il risultato, poi magari può riposare, entra UEA. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Staremo a vedere alla fine quale sarà la decisione di Thiago Motta. L'unica cosa importante è che domani, ragazzi, si vinca, con dare continuità rispetto non all'ultima gara che non abbiamo vinto purtroppo in Champions League, ma all'ultima gara di campionato con l'Udinese, perché 2-0, non hai preso gol, hai rischiato poco e nulla, sostanzialmente solo una traversa di Lucca se non ricordo male. Credo la Juventus stia sulla strada buona, poi in Europa un po' cambiano le cose perché magari hai più possibilità, più spazi, attacchi un po' di più, però il fatto che tu non abbia preso gol a Udine dopo invece delle gare sotto questo aspetto negative, perché ha preso diversi gol, mi piacerebbe anche che domani intanto la Juventus vincesse e non c'è dubbio su questo, però che non prendesse gol significherebbe anche diciamo ritornare a una certa quadratura del cerchio, se vogliamo, no? Però dobbiamo anche fare più gol in avanti, su questo non c'è dubbio. Spero che sotto questo aspetto si sblocchi anche Coop Meners. Siamo giunti al primo break, tra poco, come spesso accade il venerdì, abbiamo il collega nonché anche allenatore Michele Aimovic.
Fuori di Juve.
Ci siamo. Allora, vediamo un po' cosa ha detto Abodi, perché questo discorso dello statuto cambiato, ma una finta riforma, che parla di Amsterdam, una manifestazione di civiltà che non è più neanche da considerare come teppismo, terrorismo. Si riferisce a Abodi, ministro dello sport. Lo ha dichiarato il ministro dello sport Abodi a margine di un incontro a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, riferimento agli scontri avvenuti ieri sera ad Amsterdam. Ragazzi, secondo me stiamo riandando verso una spirale un po' pericolosa, sotto tutti i punti di vista. Per esempio ieri il discorso legato a che facevamo con Massimo Giletti alle curve, ha detto ragazzi, parecchi mi hanno scritto, parte i complimenti, però insomma il mio lavoro, quando ha detto che comunque lui sta rischiando la vita, ha detto non ne parla nessuno, sono rimasto solo che quello che ha detto ieri Massimo proprio va oltre il discorso della Juve, dell'Inter, lì ha detto stiamo su cose pesanti e tra 15 giorni, non ti anticipo nulla, farò vedere una cosa in trasmissione che credo ne parlerà tutto il mondo. Ma noi proviamo invece a parlare di calcio alla vigilia di questo derby con Michele Aimovic. Ciao Mick!
Ciao, buonasera a tutti!
Allora Michele, è sbagliato dire che insomma, per carità, noi, tu stai in Toscana, io a Roma, quindi magari forse lo sentiamo meno, a Torino, in Piemonte lo sentono di più. Insomma, la Juventus, detto che deve rispettare qualsiasi avversario, detto che il derby comunque potrebbe avere, ha sempre un sapore diverso, insomma mi pare di capire che non ci sia sulla carta partita, no? Domani, sulla carta.
No, visto il momento delle due squadre, no. Però sai, il derby è sempre stato una partita particolare, sempre stata una partita che ha riservato colpi di scena tante volte, anche all'epoca di quando eravamo piccoli noi, all'epoca dei Platini, un toro che sicuramente era era inferiore alla Juventus, poi riusciva a fare le partite da cuore granata, diciamo così. Quindi è una partita, come al solito, da prendere con le molle. Ricordiamoci che noi spesso le abbiamo vinte all'ultimo minuto. Sulla carta, in questo momento, per come ci arrivano le due squadre, la Juve sembra nettamente favorita, anche perché loro, secondo me, hanno avuto la sfortuna di avere l'infortunio dell'unico giocatore della rosa che per loro era insostituibile.
Sì, non c'è dubbio. A proposito di giocatori, sostituzioni, cambi, sembra che Motta abbia qualche dubbio. Intanto pare che Perino giochi dal primo minuto, caro Michele. Dopodiché gli altri possibili, se non probabili, cambi. Savona dovrebbe prendere il posto a destra di Cambiaso, che andrebbe a sinistra con Cabal dalla panchina. E poi c'è un ballottaggio sostanzialmente tra Conceição e Weah, che sono entrambi in forma. Uno veramente... credo che sia quasi insostituibile in questo momento, mi riferisco al portoghese, però anche lo statunitense, io piano piano mi sta quasi convincendo questo ragazzo. Se dipendesse da te, Michele, quale scelte faresti per domani?
Ma io ti dico che mi sembra fondamentalmente di poter fare le scelte che ha fatto anche il mister. In questo momento, dico la verità, non mi priverei a metà campo di Thuram, perché secondo me è il centrocampista che sta dimostrando di essere più in forma di tutti, sia in Coppa l'altro giorno, sia ad Udine, dove ha propiziato l'autogol di Okoye. E in più ti dico che secondo me Cambiaso a sinistra è tutto un altro giocatore, nel senso è un giocatore che sia a livello difensivo rispetto a Cabal, sia a livello offensivo, con tutto che Cabal ha fatto fino a questo momento un'ottima stagione, è un giocatore, secondo me, a sinistra dà il meglio di sé rispetto a quando gioca a destra ed è costretto a rientrare sul piede sinistro tutte le volte anche per crossare. È vero che tanti allenatori amano i giocatori che giocano a piede invertito, però io penso che i palloni che riesce a mettere Cambiaso da sinistra sono molto più importanti rispetto a quelli che fino ad ora è riuscito a giocare Cabal. Quindi credo che le scelte siano in questo momento quelle giuste, insomma.
Tra l'altro, Michele, mi viene anche da pensare che il piede invertito, secondo me, vale più per gli attaccanti, per, tipo in un tridente, no? Che come dici tu, un difensore dovrebbe girarsi a 360, cioè è proprio diversa la questione. Aggiungo anche che... senza nulla togliere, come ha detto tu, a Cabal, per carità, credo che ne beneficerebbe, nel caso in cui giocasse Cambiaso, anche il Diz, che è costretto, secondo me sta crescendo in maniera importante questo ragazzo, però sta facendo, io ho visto l'hitmap, ma anche vedendo la partita ormai siamo un po' vecchietti, fa quasi, non dico tutta la fascia, però poi dicono però non segna, è chiaro che quando arrivi poi lì davanti magari non sei proprio lucidissimo e quindi magari invece può aiutare lo stesso il Diz, forse la presenza di Cambiaso lì a sinistra. Io invece volevo fare un piccolo focus, Michele, su Coppa Meners, perché il calcio è bello ovviamente perché è vario, siamo 50 milioni di allenatori, di CT eccetera. Secondo me non dico che sia decisivo, però è importantissima la presenza di Coppa Meners, che sta giocando, lo ricordiamo ragazzi, qualcuno dice al 40, qualcuno al 50, comunque con una costola fratturata, con una protezione, sembra Robocop veramente quando si muove, però a mio avviso, e forse non è un caso che nelle ultime due gare c'è stato più equilibrio, è proprio un equilibratore, si muove senza palla in maniera intelligente, gli manca solo una cosa, cioè il gol, se ne sta mangiando diversi, però non credi che sia proprio lui il perno, anche per, come raccordo tra i vari reparti, ma anche per assecondare i movimenti dei compagni con i suoi di movimenti senza palla. Volevo un tuo piccolo parere su questa prima parte di stagione di Coppa Meners, ovviamente fortemente condizionata da questo infortunio.
Sì, ma condizionata dall'infortunio e condizionata dal fatto che Coppa Meners è arrivato all'ultimo giorno di mercato, dopo che non si allenava nell'Atalanta da quasi un mese. E quindi ti dico, insomma, è sicuramente arrivato in ritardo di condizione, io credo che insomma lui sia un tipo di giocatore, ma se hai fatto caso anche in Coppa spesso è lui a chiamare i giovani.
Bravo.
Su a fare il pressing. È sicuramente un giocatore che la Juve ha pagato tantissimo e che penso che sia, come dici tu, uno dei giocatori più importanti di questa rosa, soprattutto per l'equilibrio che riesce a dare, vero?
Sì, sono convinto anch'io. Speriamo che segni, si sblocchi, perché oggettivamente...
Sì, ma credo sia solamente una questione di forma. Mm. Sai, lui è arrivato tardi. Si era allenato pochissimo con l'Atalanta perché era stato praticamente...
Si è autoescluso, sì, esatto.
Esatto. È arrivato alla Juventus, ambiente nuovo, quindi sicuramente adattamento e tutto. Nel momento in cui stava cominciando a spingere si è fratturato questa costola, ha dovuto addirittura dormire per 20 giorni su una poltrona. Insomma, poi sono persone umane, non sono robot, e quando rientrano in campo, insomma, sai, poi io non so se in Serie A così, ma secondo me anche in Serie A, quando sai che un tuo avversario ha un problema in un determinato punto, ci sono avversari che spesso volentieri, insomma, non è che si risparmiano, ecco.
Esatto, sì,
quindi sicuramente nei contratti qualche colpo, qualcosa lo prenderà sicuro, e quindi è chiaro che in questo momento sta giocando in una condizione che non è ottimale per quanto riguarda insomma anche il discorso di segnare. In Coppa l'altro giorno aveva segnato, secondo me, anche un bellissimo gol. Peccato. Per il gioco millimetrico di Mindit.
Tra l'altro lui in un'intervista ha anche detto, non lo sapevamo, che negli ultimi tempi, da quando ha avuto questa frattura, Michele, spesso non ha dormito nemmeno nel letto, perché non poteva...
Sì, infatti.
Cioè, queste sono tutte cose condizionanti. Io non lo sto giustificando, perché non ha bisogno assolutamente di alibi, però bisogna tener conto di tante cose. Però io vedo proprio dal punto di vista tattico, Michele, lo vedo molto molto importante. L'intelligenza nei movimenti, ma poi lo vedi anche dietro, davanti, come dici tu, una sorta di leader, perché scuote spesso i compagni di squadra, insomma.
Ma questa, sai, alla fine è una squadra molto giovane, con Seisao sembra un giocatore espertissimo, ma un ragazzo giovanissimo.
Sì.
E quindi avere in squadra un giocatore della caratura, dell'esperienza di Kopf Meyer, sicuramente può dare una mano a tutti questi ragazzi.
Hai nominato appunto con Seisao, possiamo dire che al momento anche Kalou, però Kalou forse nelle ultime gare qualche piccolo errore lo ha fatto, che con Seisao sia il miglior acquisto al momento, sto dicendo.
No, nettamente il miglior acquisto, anche perché lo ha dimostrato la partita dell'altra sera contro il Lilla. In questo momento ci vogliono, il calcio è fatto sempre, non in questo momento, però in questo momento ancora di più, che è un calcio bloccato dalla tattica, ci vogliono giocatori che sono in grado di saltare l'uomo. Noi non ne avevamo tanti, e questo è un giocatore che ci prova sempre. Un giocatore che mi è piaciuto tantissimo è stato il giocatore del Lilla, Zengrova.
Mamma mia,
il primo tempo veramente ha fatto prendere tre occhi a Cabal, perché
è vero perché
veramente mi è piaciuto molto più di David, ti dico, veramente un giocatore impressionante. E con Seisao dall'altra parte, al di là del rigore che ha ottenuto, è un giocatore che ha questa sua caratteristica di essere un giocatore che sembra che in alcuni momenti possa perdere la palla, invece ne esce sempre, quasi sempre vincitore, perché è un dribblomane, ed ora in questo momento particolare del calcio chi ha queste caratteristiche è sicuramente molto avvantaggiato, perché sono i giocatori più richiesti.
Tra l'altro, Michele, sai che si è scatenato un caos sui social, perché soprattutto i tifosi interisti, ma devo dire anche qualche collega di fede interista, ha detto che non c'era rigore, lui si è buttato, che è un sostanziale simulatore.
In compenso c'era rigore il giorno dopo, quando Sommer
ha staccato
la testa
all'Arsenal, al giocatore dell'Arsenal.
Mamma
lì
mia.
Però, lì però sui social non hanno detto niente.
Nemmeno, pensa, no? Pensa Michele che non hanno nemmeno detto della difesa stile Nero Rocco che ha fatto Simone Inzaghi, che era già considerato uno dei coach, è considerato top coach europei, Guardiola.
Tra l'altro Simone Inzaghi è l'unico allenatore per cui la zona tecnica non esiste, perché insomma,
sta sempre fuori, è vero, tanto sì, non gli fanno nulla.
L'ho vista addirittura a un certo punto vicino alla bandierina del calcio d'angolo, sembrava lui intenzionato a battere il calcio d'angolo per lì. Io non mi fa parlare dell'Inter perché vedo che
è meglio, anch'io
perché le cose pazzesche, e loro quando ci parli sono probabilmente non siamo obiettivi nemmeno noi, non ce ne rendiamo conto, ma loro veramente sono proprio zero obiettività,
per carità. Michele, qualche nella partita nel pregare di Udine, Giuntoli, a domanda precisa sul mercato, gli hanno chiesto: senta, ma se lei adesso dovesse prendere fare un acquisto, acquisterebbe un centrale, perché insomma non c'è Bremer, o un vice Vlahovic, se dipendesse da te e tu potessi fare un solo acquisto, secondo te alla Juventus adesso è più urgente un vice Vlahovic o un centrale di difesa?
Un vice Vlahovic in tutti i modi, perché questo ragazzo non può giocare tutte le partite e perché non lo abbiamo, a meno che Milik nel momento in cui rientrerà a dicembre non permetta, non sia in condizione di poter essere il giocatore che abbiamo ammirato gli anni scorsi e che comunque qualcosa alla Juve ha dato. Se Milik rientra in un certo modo, allora possiamo anche prendere un centrale difensivo che magari uno in più non farebbe male, però in questo momento secondo me manca proprio un vice Vlahovic, perché quando esce lui siamo costretti a giocare con Indiz falso 9 o con o con Nico Gonzalez o con Weah. Quando ho visto Weah centravanti, lì ho capito che il povero Thiagos le stava provando tutte, perché insomma
sì, vero,
Weah può fare tutti i ruoli, ma
secondo me non il falso no, e non c'è dubbio. Guarda Michele, ti leggo un messaggio di un amico che però non si firma, vi prego sempre di firmarvi, dai. Allora, ciao zio Quinti, provocazione. Senti Michele, se tra i migliori nostri sono Calulo e Consesau, è una cosa oggettiva, seconde scelte di Giuntoli, allora puntini puntini, come per dire siamo messi male, vuole dire non ha continuato, è così?
No, è che i pezzi dal 90 non li abbiamo visti, perché
tra l'altro, esatto,
ne abbiamo parlato fino ad ora, e l'altro era Nico Gonzalez. È un giocatore che è fermo da un mese e mezzo perché ha avuto una lesione al retto femorale, e prima secondo me era arrivato anche lui in ritardo, era arrivato anche lui da una situazione addirittura peggiore, perché lui era l'idolo della tifoseria fiorentina, e quando ha dichiarato di voler andare alla Juve sicuramente non aveva passato un bel mese a Firenze, e quindi il fatto di dover arrivare quasi all'ultimo giorno di mercato, allenarsi poco, nel momento in cui stava cominciando a prendere anche lui confidenza, aveva segnato in Champions e tutto, si è dovuto fermare, e lo abbiamo ancora fuori purtroppo, e quindi i top acquisti di Giuntoli non si sono visti. L'altro
bravo, ti volevo chiedere questo, scusami Michele, Douglas Lewis, bravo, ma io ce lo metto enorme, perché Michele fermo per problema muscolare, però senza lesione, ok, viene convocato per Lille oggi. Thiago Motta dice vi devo dire che insomma l'ho voluto io a Lille, secondo me tipo per fare gruppo, tu sei allenatore, lo sai queste cose come funzionano, però non è disponibile per domani. A me sembra strano che per una non lesione sembra quasi che non dipenda dal problema muscolare. Io adesso non voglio creare un caso, ovviamente, però.
E lì sai, bisognerebbe essere dentro allo spogliatoio.
Sì, esatto.
Anche perché in questo momento ti dico la verità, ma non perché da sempre uno dei miei giocatori preferiti, però ero sicuro che con Motta lui sarebbe riferito. In questo momento è anche dura togliere Locatelli dal campo.
Sì, sì, è così come Thuram, giustamente come hai detto tu, che sono, esatto, i due più importanti secondo me in questa fase. L'ultima, Michele, domani compie 50 anni Alessandro Del Piero, e questa sera nella trasmissione di Federico Buffa è special guest, insomma è una trasmissione dedicata a lui, già sono uscite alcune clip e quindi anche dichiarazioni di Alex, tra le quali io ho detto appunto si candida quella relativa a un probabile futuro da dirigente. Lui ha detto: secondo me, chi ha vissuto tanti anni, sembra quasi veramente un'autocandidatura, no? Chi ha vissuto tanti anni in una società, un grande club, in un club, secondo me deve ricoprire un ruolo da dirigente. Poi gli ha detto: la Juventus per me, insomma, è tutta, le solite cose, non sporcherei nulla per la Juventus, eccetera, eccetera. Potrebbe essere arrivato il momento di Alex oppure no ancora?
Ma senti, io, il momento di Alex per me era nel momento in cui lui aveva detto addio al calcio. Secondo me era il momento in cui lui doveva entrare nell'organico del dirigenziale della Juventus. È chiaro che lì, come ai tempi di Agnelli, si pone un dilemma importante, nel senso che Alex Del Piero a Torino, diciamo che rientra nei 4-5 re che hanno vestito la maglia della Juventus, e sposta ovviamente tanti consensi tra i tifosi e in curva.
Certo.
È chiaro che lui deve sposare poi quella che è la politica della società, cioè deve essere un dirigente che va d'amore d'accordo con quelle che sono le politiche societarie e che non vada mai contro quello che sono le decisioni della società, perché sicuramente lui è uno che non lo farà mai e non è il tipo, perché è veramente un grande personaggio anche dal punto di vista umano, però è un personaggio che nel momento in cui dice il suo pensiero sposta tante,
pesa.
tante. È il motivo per cui in tante occasioni, ti faccio un paragone che forse può reggere, Giancarlo Antonioni ha dovuto dire addio alla dirigenza della Fiorentina perché quando parlava lui, se non era in accordo col presidente, si spostava, ce n'erano tanti di tifosi che si spostavano dalla parte
e di quindi Antonioni. Si creavano problemi di conseguenza. Guarda, esatto. Michele, una volta ho fatto un ragionamento, una chiacchierata proprio con Luca Toni su questo aspetto. Sai che Toni è diventato anche direttore sportivo anni fa, no?
Sì,
e io gli
sì.
dissi: quindi sei pronto per qualche club, Fiorentina, io non lo so, con qualche squadra con la quale hai giocato? Ho detto: guarda, non è detto per esempio che chi è stato un grande calciatore poi possa diventare un grande dirigente, faccio io per le competenze, immagino, perché vuole esperienza, ma ci vuole esperienza. A parte quello, spesso alcuni personaggi, e questo vengo al tuo discorso, sono ingombranti, tra virgolette, l'ha detto anche Totti,
esatto.
L'ha detto anche Totti qualche
Totti
mese fa.
Roma.
Esatto, l'ultima, Michele, veramente, perché mi è venuta in mente, ha nominato la società.
Detto questo, io del Piero alla Juve come dirigente lo vorrei subito.
Ieri c'è stata l'assemblea degli azionisti, un po' di problemi sono stati, un bel po' di critiche da parte dei piccoli azionisti. Intanto, a proposito di ex calciatori, l'unico ad essere applaudito è stato Giorgione Chiellini, però poi tra le tante rivendicazioni dei piccoli azionisti, quindi insomma dei tifosi, la società è stata accusata e quindi gli hanno chiesto maggiore tutela verso alcuni discorsi legati agli arbitraggi, alla giustizia, quindi verso quelle che, chiamiamole col loro nome, sono delle vessazioni. Hanno ragione?
Hanno ragione, perché quello che abbiamo sempre detto anche noi, no? Cioè,
sì.
Quando si indaga sulla curva della Juventus, dopo due ore sono tutti colpevoli e ci sono giornalate ovunque, io sono settimane che non leggo più niente sulle curve dell'Inter e del Milan. E si parla addirittura di malavita. Quindi, insomma, voglio dire, credo che a livello anche giornalistico, secondo me, certi argomenti, cioè l'anno scorso, parliamoci chiaro, cioè, due anni fa, parliamoci chiaro, i 10 punti tolti un quarto d'ora prima di scendere in campo a
Empoli, che vergogna.
Cioè, penso che una società in quel momento lì dovrebbe intervenire almeno per protestare.
Sì, sì,
e
sì.
L'unico che lo fece invece fu Massimiliano Allegri, che disse: è vero, abbiamo perso 4-1 a Empoli, ma ci siamo trovati prima di scendere in campo con 10 punti meno e fuori dall'Europa.
Dal terzo posto a fuori l'Europa, sì, me lo ricordo benissimo. Esatto. Non c'è dubbio su questo, insomma, Michele.
Che, e lì penso di essere d'accordo con i piccoli azionisti, forse qualcuno un po' più incazzoso che possa prendere in mano le redini e fare qualche protesta giusta anche a livello giornalistico, secondo me ci vorrebbe.
E tra l'altro veramente chiudo, perché l'hai detto delle curve, ieri ho avuto Giletti e insomma alla fine gli ho fatto la domanda, perché è l'unico che in TV se ne sta occupando, e lui alla fine ha fatto tutta una serie di discorsi, ha detto: sono rimasto solo, non ne parla nessuno, mi hanno detto però che toccare questo argomento è molto pericoloso, e quindi alla fine gli ho detto: quindi stai rischiando? Sì, sto rischiando. Devo dire che l'ho sentito anche abbastanza, tra virgolette, affranto. Quindi, per chiudere un po' il discorso, speriamo insomma che invece la giustizia vada avanti, perché al di là poi del discorso del tifo, qui stiamo parlando non di presunta, di malavita vera, perché di 'ndrangheta, eccetera eccetera. Quindi speriamo invece che la giustizia, intanto quella ordinaria, poi quella sportiva, tanto ci siamo abituati, facesse un po' come vuole. Michele, grazie mille e buon weekend. Grazie.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
È il nostro. Grazie Michele Aimovici, che è capo ufficio stampa dell'Asso Allenatori, un collega quindi, ed è anche allenatore insomma, a livello ovviamente di dilettanti. Allora, 340-54-25324, vi sto chiedendo se qui cambi, no? Tipo Perin in porta, Savona a destra con spostamento di Cambiaso a sinistra e poi ballottaggio con Sessao UEA. Se voi siate d'accordo o meno intanto su quei cambiamenti in difesa tra portiere e i due terzini, e poi magari in un ipotetico ballottaggio che si presume ci sia tra Consesa e UEA, chi fareste partire dall'inizio? Poi è chiaro che durante la gara ci sono dei cambi, eccetera eccetera. Vi posso aggiungere una cosa? Ma siete un po' preoccupati, insomma, avete qualche timore che ci possa essere qualcosa di diverso rispetto a Douglas Luiz da un semplice infortunio? A tra poco anche con Discreti.
Fuori di Juve.
Scatenatevi su queste possibili scelte di Motta. Quali scelte farete? Secondo me, ragazzi, siccome più di qualcuno, tanti, devo dire la verità, chiedono o chiediamo, no? Mi ci metto anch'io volendo, continuità anche a livello di formazione, magari se sostanzialmente confermasse 7-8 undicesimi della squadra vista in casa del Lille, secondo me non farebbe male Thiago Motta, no? E anche perché ripeto, uno zoccolo duro devi trovarlo, è mancato un pezzo importante Bremer, però insomma magari Kalulu può diventarlo sotto questo aspetto, se dovessimo ragionare su una spina dorsale, no? Kalulu, adesso Thuram forse, Kup perché c'è una tre quarti, ovviamente Vlahovic che è da solo, per forza come punta. Ma ci colleghiamo, spero questa volta con non so se sia a Fregene, a Monte Carlo, a Hollywood. Stefano Discreti,
buonasera, stasera sto a Hollywood.
Hollywood. Lo sapevo, ecco perché farà poco tempo questa sera. Allora Stefano, il marasma di oggi, no, nessun marasma, scherzo, avrai letto o comunque ascoltato la conferenza di Thiago Motta, domani ci potrebbero essere, ti do un po' di
vai,
piccoli
vai.
Allora, Savona a destra con Cambiaso che torna a sinistra, Caballi in panchina, Perin quasi certo della titolarità, e poi in avanti ballottaggio UEA con Sessão. Per il resto dovrebbe essere confermata, aggiungo io finalmente, la formazione vista contro il Lille. Poi c'è il discorso legato a Del Piero, che secondo me pian piano continua ad autocandidarsi per quello che ha detto. Questa sera lo manderà in onda Sky, ma abbiamo avuto già alcune anticipazioni. Secondo me uno che ha giocato, un giocatore che è stato tanto tempo in un club, deve addirittura, ha detto, ricoprire un ruolo in società. E poi se vuoi dire altro, questo insomma fa tu nei tuoi discreti bianconeri.
Discreti bianconeri. Bianconeri.
Allora, i discreti bianconeri di questa sera li vorrei concentrare sul discorso della conferenza di Thiago Motta, cioè nel senso, lui dice mi sono trovato al momento giusto, nel posto giusto e vorrei rimanere tanti anni in questo ambiente. Noi ce lo auguriamo tutti, perché sappiamo benissimo che adesso noi stiamo concedendo tutte le attenuanti del caso, come giusto che sia, un progetto giovane, una squadra giovane, ma esiste una sola possibilità che Motta rimanga tanti anni alla Juve, iniziare a vincere, perché alla Juve sappiamo benissimo che vincere è l'unica cosa che conta. Quindi che cosa vuol dire questa cosa qui? Che noi gli abbiamo concesso e gli concederemo ancora dei mesi, e non voglio sentire polemiche, storie e tutte queste situazioni. Dovesse andare male qualcosa in queste partite, perché a volte abbiamo visto per i troppi pareggi anche già delle osservazioni, delle cose clamorose. Però quello che voglio dire io è che intanto andiamo alla sosta delle nazionali e ci dobbiamo andare con una vittoria, perché secondo me col Torino non voglio prendere in considerazione altri risultati. Quello che vorrei dire per quanto riguarda proprio le nazionali è il discorso del Savona convocato e Locatelli no. Allora, Savona mi fa molto piacere, perché vuol dire che il ragazzo sta crescendo tutto quanto. La provocazione dei fine di Scheri Bianconeri è: ma Spalletti ce l'ha con Locatelli, o comunque siamo noi che abbiamo esaltato Locatelli in questa prima parte di stagione, dicendo ah, sta facendo benissimo. Perché non lo chiama in nazionale allora Spalletti? Perché non richiama Locatelli? Ce l'ha con lui? Questa è la provocazione finale. L'altra l'abbiamo già detto, cioè Motta ha una sola possibilità per restare alla Juve: vincere. Perché comunque sia, adesso gli abbiamo concesso tutto, ma a fine anno noi faremo il paragone sull'anno precedente con Allegri, questo è sicuro.
Hai anticipato, non c'è ancora il triplice fischio, ma va bene, va bene così. Però Stefano, hai colto finita, a posto. Effettivamente è vero, però io quasi quasi gli mando un messaggio a Spalletti, ma quello poi risponde male. Dico, ma soprattutto poi adesso, figura dei CT della nazionale, sai che non ci avevo quasi pensato, perché ormai non li associo Spalletti a Locatelli.
No, stanno dicendo che Locatelli sta facendo un campionato pazzesco.
No, non tutti quanti, è vero, Stefano, non tutti quanti, lo dice il campo.
Per me sta facendo un campionato decente, no? Nel senso,
secondo me invece è uno dei migliori, quindi vedete che la vedo in modo diverso.
No, si sta impegnando tantissimo e merita il posto da titolare in questo momento. Però io ritengo sempre che uno come Locatelli non debba essere titolare nella Juve, però questo è un mio pensiero. Però quest'anno lo merita, perché per quello che stanno facendo gli altri. Però ti dico, perché Locatelli, cioè perché Spalletti continua a non chiamarlo, nonostante sta giocando praticamente probabilmente la sua migliore stagione in assoluto?
Allora,
Locatelli ce l'ha con lui?
Ti rispondo io. Primo, diciamo così, che egoisticamente per la Juventus è meglio così, però per il ragazzo evidentemente no.
Due,
Spalletti non è la Bibbia del calcio, Stefano, no, perché dopo quello che ha fatto agli europei doveva andare via. In realtà lui si era dimesso, ma Gravina lo ha costretto tra virgolette a restare, quindi è inutile. Io capisco che tu, se magari ce l'hai con un calciatore, per te non dovrebbe giocare,
per me è
uno dei migliori adesso come adesso, infatti anche capitano.
È chiaramente una polemica, però ci tengo a sottolineare anche questa cosa qui, quando tanti dicono ah, per fortuna che non l'ha chiamato. Non è così, ragazzi, ve lo dico, perché i calciatori vivono di emozioni e vivono di ambizioni e tutto quanto. Secondo me Locatelli si sta proprio contorcendo adesso a casa, perché dice ma com'è possibile che nonostante come sto giocando non vengo convocato? E posso dire una cosa adesso, te la dico io adesso, cioè perché
sì,
tu lo sai che la meritava la convocazione, anche
certo,
perché se vedi altri nomi a parte i titolarissimi, cioè Barella e vari, cioè comunque se chiami Pisilli, per con tutto il rispetto di Pisilli che ha fatto due partite, non chiami Locatelli, qualcosa c'è.
Sì,
sotto,
sì,
dai.
No, ma sono d'accordo anch'io, non so perché, forse è troppo buono. Allora, ragazzi, Milik e Bremer, lo sappiamo, sono ormai lungo degenti. Per Milik non se ne parlerà prima di dicembre, speriamo, almeno visto che in questa stagione non l'abbiamo mai visto. Lo dice Fabiana Della Valle, in effetti anche Thiago Motta, no, ha detto così. Tu però hai detto, caro Stefano, dici no, se vuole restare deve vincere Thiago Motta, però non è che deve vincere da quest'anno necessariamente, o no? Gli vogliamo dare...
No, deve vincere... Da quest'anno deve vincere qualcosa, dai. O la Supercoppa, o la Coppa Italia, un trofeo lo dovrebbe vincere, secondo me. Perché guarda, se no il paragone con l'ultimo anno di Allegri te lo fanno sicuro, perché, ti ripeto, tanti dicono, ma Motta gli vogliamo dare tempo... Sarebbe giusto questo discorso se in estate non avessi fatto una rivoluzione con oltre 250 milioni di euro potenziali di investimento nei cartellini. cioè tu gli hai comunque dato una squadra potenzialmente di giocatori forti. Cioè non è che tu dici, poi la Juve è giovanissima e siamo i primi a dirlo, che una squadra giovane,
la più giovane, la più giovane che ha giocato in Champions l'altra sera,
No, no, senza dubbio.
Cioè...
Però è innegabile che la Juve ha investito tanto, poi che sono stati abbassati i costi con tutto il resto, cioè, per carità. Però comunque non è che lui si è ritrovato una squadra, diciamo, giovani, ha preso l'Under 23, dice allora a quel punto c'era un altro discorso. Cioè qui si è preso un allenatore per migliorare l'allenatore che c'era in precedenza e si sono fatti investimenti pesanti sul mercato nell'ultima stagione.
Cioè, nell'ultima estate, bravo. Juve, sì, no, non c'è dubbio, però è vero pure che cambiando tanto c'è bisogno di un po' di tempo. Però hai parlato di mercato.
No, ma il tempo
Douglas Luiz, che doveva essere uno dei top del mercato. A proposito, Stefano, ma tu non sei un po'... non preoccupato, però non ti fai qualche domanda, perché oggi lui ha detto, Thiago Motta, in realtà non era disponibile nemmeno in Francia, però l'ho voluto io portare, forse per fare gruppo eccetera. Ma un giocatore che non ha avuto una lesione, com'è possibile che non rientri? Cioè domani nemmeno sarà disponibile, sembra problema, qualcosa cioè, non lo so, io non voglio creare un caso, però
Posso dire una cosa, se comunque sai che potrebbe avere una ricaduta sapendo che c'è la sosta, fa bene a non portarlo, no?
Ma...
perché poi alla fine il discorso magari per una partita, un po' quello che forse è il discorso che è stato fatto per Nico Gonzalez, la Juve.
Ma Nico manca da 54 Gonzalez... giorni, Stefano, e ha avuto una lesione, ok, e ci soffre, però Stefano tu mi insegni che insomma quando non hai la lesione, dopo 10-12 giorni rientri a giocare, abbi pazienza, è strano però.
Sì, però probabilmente per evitare ricadute, col fatto che c'è la sosta, dicono vabbè, lo recuperiamo bene per dopo la sosta.
Ma può darsi.
E secondo me, ti ripeto, anche per Nico Gonzalez, che si diceva che probabilmente si sarebbe potuto recuperare, visto che poi l'Argentina l'aveva convocato, secondo me questa non convocazione è anche tattica, perché diceva ma che facciamo, magari lo recuperiamo per 10 minuti al derby, va in nazionale e si rifà male, invece così gli diamo più tempo per recuperare. Io mi aspetto da loro un recupero importante con la sosta dei nazionali.
Voglio sperare.
La cosa fondamentale, ce lo diciamo a tutti e lo voglio dire a tutti i radioascoltatori, è arrivare alla sosta dei nazionali con una vittoria nel derby, perché la Juve in questo momento è tutto bene, Motta sta facendo bene, però in questo momento in classifica la Juve, anche se è a ridosso delle prime, è sesta. Se domani non vinci il derby, tu arrivi alla sosta, arrivi alla sosta 15 giorni, sesto posto. Qualche domanda te la fai poi, Non è che uno poi vuole criticare o mettere, diciamo, Motta al muro, però comunque sia, diciamo, vedere la Juve al sesto posto in classifica per due settimane non sarebbe bello, dai. Quindi domani io mi aspetto una vittoria, anche perché con una vittoria poi considerando
che devono giocare le altre, però parlo di Fiorentina, no, parlo di Fiorentina e Lazio rispetto alla zona Champions, attenzione, sto parlando di quello, perché poi
sì,
Inter
sì,
e Fiorentina comunque sono davanti.
Nella migliore delle ipotesi, se tu pareggi e loro perdono, le agganci, sto dicendo, però non le scavalchi. La Juve per scavalcare queste squadre che ha davanti deve per forza vincere.
Sì, non c'è dubbio.
Noi ci aspettiamo una vittoria al derby, anche perché hai una grande occasione, c'è il big match Inter-Napoli, quindi tu vincendo comunque recuperi o tre punti a una delle due, o
oppure due a entrambe. Sì,
non c'è entrambe, che sarebbe un colpaccio, no? E quindi questo secondo me è una partita che la Juve non può e non deve sbagliare. La tradizione dice che il derby è da sempre una partita che ci vede favoriti, no? Il Torino la vive proprio in maniera, cioè i tifosi del Torino la vivono in maniera un'ossessione, quindi cioè non vincere la partita di domani sarebbe comunque un segnale negativo. Quindi io dico bene tutto quanto, bene, benissimo, ma domani bisogna vincere. Io non vedo alternativa alla vittoria.
Non c'è dubbio. Un amico, e poi so che devi andare Stefano, ci dice buonasera, so di andare fuori tema, ma volevo dire che con le sue dichiarazioni Del Piero, volontariamente o meno, evoca un problema per me ineludibile. Il graduale ma costante affievolimento del DNA juventino dovuto alla quasi totale mancanza in società di riferimenti e di simboli che incarnino realmente la grande tradizione del club. Sergio da Bologna. Ora Stefano, prima di farti rispondere, volevo rispondere anch'io. Intanto è arrivato e tornato Chiellini e siamo molto contenti, però è pure vero che presidente e amministratore delegato, se magari ti riferisci a loro, credo almeno, loro sono comunque due persone che sono state messe da Erkan in un periodo particolarissimo, cioè della giustizia, tutti i problemi della giustizia sportiva sono stati messi per questioni contabili barra giuridiche, se vogliamo, e quindi non sono uomini di calcio. Invece poi è stato preso Giuntoli, che comunque sappiamo che è juventino, poi non possiamo fare mettere tanti ex, però non so se vuoi rispondere a questo amico Stefano, se secondo te manca questo DNA,
sì,
se c'è...
No, voglio rispondere dicendo che sicuramente magari se chi è stato abituato ad esempio a Boniperti, allora uno dice mamma mia. Però noi sappiamo benissimo che c'è stato il periodo della triade in cui sapevamo benissimo che Giraudo non era juventino, anzi, sapevamo benissimo che Luciano Moggi ha da sempre una predilezione per la Juventus, ma praticamente ha girato tutte le squadre d'Italia.
Però erano dei dirigenti top, no?
E c'era la bandiera bettica, quindi comunque c'era una bandiera che garantiva, diciamo, la juventità. Ad oggi io mi sento di dire che con il rientro in società di Chiellini mi sento rappresentato di juventilità. Sì. Certo, se poi mi dici Del Piero, sappiamo benissimo il nome che può evocare Platini, se tu mi dici Del Piero o Platini nella Juve, io ti dico sempre sì. Però poi alla fine non è detto che un grande calciatore sia anche un grande dirigente. Cioè, se poi devi fare solo la bandiera,
bravo.
Come era stata scelta Totti a Roma, a volte fai anche del male. Perché poi alla fine magari te la vai anche a prendere contro uno che invece in campo ti ha sempre incarnato il massimo. E a me dispiacerebbe tantissimo vedere un Del Piero criticato come dirigente, no? Quindi se io potessi sceglierei Del Piero come presidente, perché lui come rappresentazione della juventilità, dello stile Juve, della classe, dell'eleganza, io penso pochi calciatori che hanno indossato questa maglia hanno queste caratteristiche come Alessandro Del Piero.
Anche se come dirigente più operativo, sicuramente Chiellini sta un passo avanti, molto avanti
assolutamente,
a lui, ma rispetto a tanti altri, no?
Ma anche lo stesso Giuntoli, no? Che sappiamo benissimo la sua fede juventina. Quindi io penso che ognuno debba fare quello per cui è portato nella vita. Quindi sì. Se mi dici Del Piero a rappresentare l'immagine della Juve, non esiste uno migliore di lui.
Certo.
Però se mi dici Del Piero da domani è il nuovo direttore sportivo della Juve, non l'ha mai fatto.
Vabbè, è chiaro.
Non perché lui fosse un fenomeno in campo, lo deve essere anche da dirigente. Anzi, assolutamente. Anzi, poi dopo rischieresti poi di entrare in situazioni che imbarazzanti. E quindi Del Piero come rappresentazione dello stile Juventus è numero uno. Altri ruoli non ne vedo.
Però Stefano, tu hai ragione, sono d'accordo con te, però io temo che Del Piero, se dovesse essere chiamato, chiederebbe un ruolo invece più operativo. Sono quasi certo di questo. Non accetterebbe un ruolo di tra virgolette rappresentanza, giustamente come hai detto tu. Io credo questo, e poi magari posso sbagliare, però
allora continuerà a fare il tifoso da fuori, secondo me.
Questo c'è il rischio. L'ultima, Stefano, perché non te l'ho chiesta, siccome arrivano anche conferme di quello che ho detto rispetto alle possibili scelte, c'è questo ballottaggio UEA con Cesao. Chi dovrebbe partire secondo te dall'inizio, fermo restando, e poi ci può essere in corso d'opera il cambio?
Allora, se tu mi dici chi
domani,
è che può essere
domani,
incisivo, domani. No, chi è che può essere più incisivo subentrando dalla panchina, io ti dico con Cesao. Però tu sai benissimo, io stravedo per questo calciatore, per me dovrebbe giocare 90 minuti sempre, perché quando ha la palla al piede c'è sempre qualcosa di pericoloso, crea sempre qualcosa di pericoloso.
Sì,
hai
sì.
Sempre l'idea che sta per fare qualcosa, sta per procurarti un rigore, un assist, un tiro in porta, una giocata da fenomeno. È un giocatore che io terrei 90 minuti sempre, perché so che in qualsiasi momento mi può cambiare la partita.
E quindi partiresti con lui, no?
No, per me lui gioca sempre. Cioè
attualmente l'ho detto anch'io, Stefano, sarebbe quasi un delitto calcistico non farlo partire dall'inizio, secondo me. Poi, per carità, i giocatori li vede lui, magari, cioè lui che è ovviamente l'allenatore. Staremo comunque a vedere alla fine quale scelte farà. Sicuramente giocherà Vlahovic, Stefano, perché a meno che non andiamo io o te, cioè... O no?
Io sono, come dicevo sempre, sono uno Zalaieta stanco. Sono uno Zalaieta stanco come caratteristiche, quindi alla fine potrei comunque giocare come prima punta. Di peso, veramente di peso in questo momento.
Allora, però ieri sai che è arrivato un messaggio, Stefano, l'ho dimenticato di riportartelo, un messaggio. Dice: ma Stefano De Schede si era ingiovanito, forse diviso perché non avevi la barba, forse, non lo so. Dice: che ha fatto in questi due, tre?
Ma io sono giovane dentro e fuori.
Ah, su questo non c'è
dubbio. Sono dentro e fuori. Sono
e a,
dentro e fuori,
e a proposito di giovani, ti lascio alla tua, una delle tue serate notturne che io ormai non faccio più da una vita. Grazie Stefano, un abbraccio.
Ciao a tutti,
ci sentiamo la prossima settimana.
Vediamoci con una bella vittoria da commentare. Dai.
Grazie, grazie Stefano, un abbraccio. Grazie. Allora, 340-5425-324, caro Federico Rossi, abbiamo un po' di vocali, però anche se sono un po' stanchi i nostri ascoltatori. Dai, fateci sapere queste scelte. Mi sembra di capire che si vada verso un perine verso questa formazione, ve la dico, dai, mi pare di capire dalle ultime che arrivano dalla Continassa. Perin, Savona, Gatti, Calulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram. UEA sembra che stia in vantaggio adesso su Conceição rispetto all'ultimo allenamento, rispetto a quello che leggo. Koopmeiners, Yıldız e Vlahović, sareste d'accordo o no? Quali cambi fareste nel caso in cui invece Motta decidesse di schierare questa formazione che si discosta di poco da quella vista a Lille? Vai Fede.
Buonasera Quinti, Daniele da Roma.
Daniele,
allora io in questo derby qua non lo temo,
però
a me, come penso anche a te, essendo di Roma, il mio derby è con la Roma. Il derby di Torino, sì, è un derby, è pericoloso perché comunque il Torino, sapendo che gioca con noi,
picchiano.
Darà il 150%, purtroppo non sarà uno squanzuolo, dando il 150% noi per vincere dobbiamo dare il 160%. E la mia paura è che questi calciatori della Juve nostri che sottovalutano purtroppo il derby e anche il mister, purtroppo sapendo che è una squadra inferiore venga sottovalutata la partita, e questa è la mia paura. Poi un'altra cosa sui capitani,
sì.
Secondo me lui fa questa cosa di cambiare sempre la fascia per responsabilizzare tutti, però io non sono d'accordo. Ciao, grazie.
Grazie, tu hai messo sull'abbraccio un altro tema che adesso magari possiamo anche nell'ultima mezz'ora. Guarda Daniele, ti dico, sono d'accordo sul fatto che Torino, ma questo lo sappiamo, quando gioca contro la Juventus dal 200%, ripeto, spesso sono anche picchiano anche, non so se poi questi siano in grado di rappresentare il vecchio cuore granata, non lo so, questi giocatori di adesso, però in genere è così. Non sono invece d'accordo, sono in disaccordo con te quando tu dici che temi che sottovalutino l'impegno. Secondo me no, né l'allenatore né tantomeno i calciatori, io la vedo così. Sul discorso capitano, che magari possiamo aprirlo questo dibattito anche, tu dici non sei d'accordo, lo daresti solo a una persona, quindi chi? Perché lui ha risposto in maniera netta. Che significa capitano? Significa tante cose, significa anche da esempio degli altri, determinazione, comportamenti eccetera, e quindi voi non lo dareste, per esempio, cioè togliereste la fascia attualmente, che poi attualmente se devi farne uno lo devi fare per sempre, a Locatelli? È giusto che ce l'abbia Locatelli? Secondo me al momento sì, può essere, perché magari è un giocatore comunque di ragionamento, perché intanto è un centrocampista, un ragazzo comunque posato, non è che di quei calciatori che magari durante la partita possono avere qualche scatto negativo rischiando i rossi eccetera. Quindi io vedo Locatelli, non so voi come la pensiate rispetto a Daniele che dice l'unica cosa che non vorrei continuare a vedere di cambiare tante volte la fascia. Effettivamente è una cosa un po' singolare, soprattutto in un grande club come la Juventus, vedere già 5 in tutto, 4 più Danilo di capitani, per un paio di volte forse anche Bremer per assenza però di Gatti. Non so come la pensiate voi sul discorso capitani. Ciao a tutti. Scusate, volevo dire 3-0, questo forse era per il precedente, però lo leggo. Ciao a tutti, scusate, volevo dire 3-0 per noi, 3-0, pensavo che fosse da loro. Poi sarà anche il compleanno di Del Piero, ci porterà bene Stefania, sì, 50 anni per Alessandro Del Piero. Siccome non ci vediamo domani, magari ve lo chiediamo domani, però domani è giornata di partita. Se volete anche scrivere un ex tweet ad Alessandro Del Piero. Buonasera Quintiliano, io ti voglio bene. Già, ma quando iniziano così, Federico Rossi, c'è qualche cosa di negativo. Intanto è Claudio, io ti voglio bene, ma ho difficoltà di persona, figurati scrivendo, scusa per ieri, non volevo fare il brillante. Ah, davo per scontato che quello dell'Arsenal fosse rigore, chiaro e... Ah, appunto, ma volevo solo dire che il signor Rocchi disse a Firenze che il rigore fosse un errore, non che lo dico io, scusa ancora e grazie. No, no, Claudio, figurati, non c'è problema, avevo anche dimenticato. Ti dico questo, Claudio, Rocchi... può dire quello che vuole, non è la Bibbia nemmeno lui, ha detto tantissime cavolate. Mi ricordo che in un episodio, questo comunque è un errore, però se non lo fischia va bene lo stesso, se poi è il rosso va bene, cioè non riesce a dare mai una spiegazione, e non è la Bibbia. Se non è il rigore quello lì in favore dell'Arsenal, ragazzi, cambiamo mestiere, io, voi non fate più tifosi, non facciamo più tifosi. No, no, perché poi purtroppo quando scrivi non si capisce bene se uno scherzi, non scherzi, se sia ironico o meno, senza faccine soprattutto. Come mai Di Gregorio non è stato convocato in nazionale, Stefania da Roma? Te l'ho detto, Stefania, io francamente non lo so, ti posso dire, egoisticamente per la Juve è meglio che i ragazzi non vadano nelle rispettive nazionali, però poi per i ragazzi magari è una delusione, perché ci sperano soprattutto Di Gregorio, che la scorsa volta era stato, per la prima, scusate il gioco di parole ma è necessario, volta convocato per la nazionale. Evidentemente Spalletti ancora non lo vede nel giro, però stiamo parlando di un CT che, onestamente, ha fatto bene Stefano Di Schede a ricordarlo. Gli chiedo, caro Luciano Spalletti, ti ha fatto qualcosa Locatelli? Domanda. Questo è un po' il discorso, magari tra poco troveremo anche la risposta. Ultimo tratto di trasmissione, però dai, un po' di scatenatevi nell'ultima mezz'ora e ditemi se quella formazione ipotizzata, che sembra si profili quella lì, con quindi Perin in porta, Savona a destra, Cambiaso a sinistra, difesa, e probabilmente UEA parte dall'inizio come esterno al posto di Conceição, che presumo, nel caso in cui occorresse, partirebbe sicuramente, entrerebbe sicuramente in corso d'opera, e gli altri sono tutti quelli confermati rispetto alla gara contro il Lille.
Fuori di Juve.
Rossi è vestito di giallo, io sono vestito di nero, sembriamo il Borussia Dortmund. Fede, tu segui il Borussia Dortmund? No, come no. Allora, 340-542-5324. A me comunque piacerebbe quella formazione, perché tanto non cambi quasi nulla. Io vi dico la verità, per me i punti fissi attualmente sono Cambiaso, Kalulu, perché comunque Bremer non c'è, altrimenti Bremer sicuro, a centrocampo adesso come adesso Thuram, e poi davanti tutti, o meglio Kupmeier, Sildiz, Vlahovic per forza, perché se avesse un cambio secondo me io lo farei anche respirare, e a destra io con Cesaro, ragazzi, poi magari UEA in corso d'opera, però domani c'è una formazione quasi simile, quasi simile a quella di Lille, e segno anche che vuole cambiare poco, perché partiamo da Udine, no? Udine, Lille e domani cambierebbe pochissimo rispetto all'inizio, quando spesso cambiava e alcuni di voi hanno detto vuole fare il fenomeno eccetera eccetera. Ieri per esempio, oggi scusate, per esempio, a una domanda sulle scelte lui ha detto quello che io sostengo, in altre parole io dico lui non credo faccia il fenomeno e quindi l'autolesionista, perché cioè rischia anche se vuole fare il fenomeno. Io faccio le scelte in base a quello che vedo, che credo che sia giusto. Secondo me lui legge, ascolta, è molto intelligente, avrà letto qualcuno che ha detto il fenomeno, ascoltato, e avrà risposto così. Cioè non è che faccio le scelte per fare il gradasso tra virgolette, faccio le scelte per il bene della squadra. Poi è chiaro, può anche sbagliare come ha fatto in alcune partite di questa stagione. Vai Fede.
Ciao Quinti, buona serata. Poi Bruno. Il derby bisogna assolutamente vincerlo in qualunque modo, anche con un'autorete. Io mi spiace che non c'è più Izzo al Torino, perché una bella sua autorete mi avrebbe fatto molto piacere, però bisogna vincerlo. E poi Savona in campo, sicuro Perigo va benissimo, Consensavo tutta la vita, Consensavo per me è il calcio, perciò Consensavo secondo me deve giocare sempre. Poi lasciamo la scelta a Tiago Motta stavolta, prossima volta ci pensiamo noi. a parte le battute, dai, cerchiamo di fare una bella, bel tifo, saremo come sempre in curva sud, cerchiamo di dare una mano a questa squadra, perché non lo ripeto per la millesima volta, ma l'altra parte dello stadio non fa mai un applauso, un coro, cioè applauso magari fa pochini, ma non fa mai un coro di sostegno alla squadra, mai, partecipa mai, e questo secondo me è abbastanza brutto, parlano tanto e poi vanno lì stanziti, non mi va bene questo, ciao Critti.
Grazie Bruno, che insomma sapete è abbonato della Curva Sud e dall'anno scorso che fa questo appello, infatti è un po' un peccato perché giochiamo in uno stadio che è il più bello d'Italia, su questo non c'è dubbio, tra i più belli d'Europa, che deve fare la differenza come ha fatto in passato in realtà, perché quando vincevamo sempre era un fortino inespugnabile, poi per carità adesso è un momento storico diverso della squadra, quindi magari non è detto che vinci sempre, però dal punto di vista del trascinamento, diciamo così, dei tifosi, lo stadio veramente non è retorica, potrebbe essere veramente il famoso dodicesimo uomo in campo, perché parlando con degli ex calciatori, io già ve l'ho detta questa cosa, ma ve la ripeto, che hanno giocato da avversari allo stadio, ma a me hanno detto, ragazzi, sinceramente quando si entra lì dentro, quando entravo, perché sono ex calciatori, non è che avevamo del timore, però insomma faceva l'effetto, e chiaramente di conseguenza se faceva un effetto di sfida già allo stadio alla squadra avversaria, sicuramente di supporto alla squadra di casa, cioè alla Juventus. Ciao Quinti, auspico sempre un pareggio negli scontri diretti tra squadre in lotta per i posti Champions, è vero. Sarebbe una catastrofe economica rimanerne fuori, Marco Trasimeno, bianconero. Infatti speriamo, sarebbe veramente una catastrofe. Allora, la Juventus ha fatto questo sorta di piano, la società parlo, 2024-2027, quando spera in quel bilancio, quindi 2026-2027, di arrivare quantomeno al pareggio. Però questo pareggio di bilancio intanto sta facendo una politica, per esempio, di contenimento dei costi, diminuendo soprattutto i costi principali, che sono quelli legati agli ingaggi, no? E lì già la Juventus ha risparmiato tanto, no? Da quando è iniziata questa politica. Però poi è necessario, fondamentale, indispensabile qualificarsi per la Champions League, perché è quella che ti dà i soldi, perché la perdita di bilancio di 199,2 mi pare, che è stata approvata ieri dall'Assemblea degli Azionisti, è di 75 milioni superiore a quella dello scorso anno, ok? Questo significa, è la stessa cifra, proprio 75-80, che ti manca dalla mancata, scusate il gioco di parole, partecipazione alla Champions. Quindi hai ragione, caro Marco, sarebbe veramente un disastro economico, oltre che sportivamente non sarebbe il massimo non qualificarsi. Però non è semplice, perché se l'Atalanta continua così, addirittura c'è chi parla di quasi favorita per lo scudetto. L'Inter purtroppo è l'Inter, il Napoli non lo so, non credo crolli, io lo spero, però comunque è lì. Il Milan che fa? Non rientra? Che deve anche recuperare un match? Sperando che la Lazio prima o poi cada. Non è semplice, ragazzi, vai Fede.
Caro Quinto, buonasera Francesco.
Ciao Francesco.
Io la vedo così. Non è andata bene con Douglas Luiz.
Ah, già finito.
Capita. Incompatibilità. Ricordati Rush. E ce ne sono stati tanti altri. E quindi ne prendiamo atto con serenità e penso che andiamo verso una soluzione di distacco, di separazione concordata a gennaio. Dici, mi pare che il procuratore di Luiz sia quello anche di Zikze.
Sì, mi pare di sì.
Zikze non gioca. Proviamo a fare 2+2 e forse risolveremo un po' di problemi noi e un po' di problemi Luiz, tornando in Inghilterra. Non so tu come la vedi questa soluzione. Buona serata, Quinto, un abbraccio.
Grazie Francesco. Io, diciamo così, sarei, uso il condizionale, meno drastico rispetto a te, però onestamente il tuo discorso è plausibile, può essere plausibile. Leggevo qualcosa, no, che Giuntoli starebbe pensando a darlo a gennaio via, non so chi lo, perché comunque è un giocatore forte, quindi credo che avrebbe
degli acquirenti, a mio avviso. Su Zirkzee hai ragione, ho letto anche questo, che non rientrerebbe nemmeno nei piani del nuovo allenatore e quindi sarebbe sul mercato. Quale migliore occasione per la Juventus, anche se poi però perderebbe un centrocampista che però non ti sta dando nulla rispetto a, a un attaccante che però ci serve. Aggiungo io, non dimentichiamoci, a proposito di centrocampisti, che adesso sembra essere scomparso dai radar, ma abbiamo sempre un certo Nicolò Fagioli. Quindi non lo so, guarda, tu vai per intuizione o per qualcosa che hai letto, però il tuo discorso non è, diciamo, peregrino, eh. Io non sono così drastico ancora, però boh, comincio un po' a fare qualche riflessione su questo giocatore. Vai Fede.
Ciao, buonasera. Marco da Imola.
Marco.
No, visto che tu hai qualche contatto dentro la federazione, ma hanno cambiato le scrivanie ultimamente? Perché non si aprono più i cassetti, hanno delle combinazioni, non gli hanno dato la combinazione. Non riescono più ad aprire i cassetti, da quello che ho capito io. Tutte le pratiche sono state ibernate.
Bloccate.
Vabbè, comunque per il derby noi dobbiamo temere solo noi stessi. Però i ragazzi stanno crescendo, sono giovani, io sono molto 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 fiducioso. Per Douglas Lewis, Zidane quanto ci mise ad adattarsi, ad ambientarsi?
Voleva andare via.
Adesso però stava in attore.
Sì, sì, è vero. Zidane voleva andare via. Grazie, intanto un abbraccio. Poi ti rispondo anche sulla Federcalcio. Zidane, sì, voleva andare via. Addirittura gli disse Lippe: ma dove vai? Quindi ha avuto un allenatore che. Però poi era Zidane, ragazzi. Adesso non voglio fare. Ma anche Platini ebbe dei problemi all'inizio, come voi ricordate. Douglas Lewis sembra proprio. Almeno a me questa impressione ha dato. Disconnesso dal contesto Juve, che è una cosa diversa nel giocare male eccetera, sembra proprio disconnesso con la testa per alcune cose che gli ho visto fare. Però se vogliamo crederci, crediamoci ragazzi, vediamo. Francesco dice che secondo lui verrà ceduto, può darsi anche, non lo so ragazzi. Allora, ciao Quinti, mi sono appena collegato, scusa se magari vado fuori tema, ne avete facoltà ragazzi, comunque voi potete parlare di qualsiasi cosa legata alla Juventus. E credi che qualcuno chiederà al mister qual è il problema di Douglas Lewis, visto che non c'era lesione, comunque è fuori da settimane, sempre che risponda Daniele che fa una risata. Sì, io gliela farei più diretta, io sono fatto così. Quando seguivo la Roma, ero inviato sulla Roma, la Roma andava sempre male, io infatti mi divertivo con i colleghi di Fede Romanista, e quando c'era da fare la domanda scomoda, vai Quinti, io le facevo, perché altrimenti il mestiere nostro è anche questo, no? Di fare le domande, chiamatele scomode, però quelle insomma che fatte in un certo modo, non magari provocando l'interlocutore, però devi fare delle domande tra virgolette scomode, diciamo così. Io glielo chiederei, ma com'è possibile che un giocatore che non ha una lesione non recuperi velocemente? Questo è un po' il succo del discorso. Non esiste una squadra in Serie A contro la quale dovreste aver già vinto in partenza, ma infatti vanno rispettate tutte, eh? Anche perché l'attuale Juve ha proprio questo problema, già pareggiano più volte anche in casa contro squadre nettamente inferiori sulla carta come valore e come classifica. Dobbiamo vincere, non c'è il minimo dubbio, però dimostriamolo sul campo, dato che bonus pareggi sono già finiti. Mario Kempes da San Benedetto. Hai ragione Mario, hai ragione. No, io per me dobbiamo vincere senza se senza ma, però ho premesso, fermo restando, vanno rispettati tutti gli avversari, e fermo restando che domani comunque parliamo di un derby, anche se io non so fino a che punto venga sentito dai giocatori della Juventus, non perché si sentano superiori, però non c'è per esempio tutto quello che c'è a Roma, a Genova stessa, no, come derby. Io mi sembra così, almeno negli ultimi anni. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Gabri.
Guarda, chi vorrei vedere assolutamente in partita è il piccolo portoghese.
Come
sta
tutto.
Crescendo decisamente partita dopo partita, la squadra ci si appoggia sempre di più, sempre di più. E poi vorrei vedere Coppe al netto di questo infortunio maledetto, perché questo deve giocare. Dei tre nuovi acquisti forti, mettiamoli così, di quelli più pompati, è l'unico disponibile e se deve prendere in mano questa squadra deve giocare. Mi auguro che il dolore che ha sia sopportabile come sembra, altrimenti non giocherebbe, però io me lo aspetto in campo adesso sempre di più. Ciao.
Grazie Gabriele, anch'io l'ho detto anche all'inizio della trasmissione, no? Adesso vedere, cioè scegliere, diciamo, decidere di mettere in panchina con Sesau corrisponderebbe a un quasi delitto calcistico, anche se UEA in forma, no? Così come Coop, per me, con me sfondi una porta aperta, e sperando che, ripeto, prima o poi si saldi tra virgolette questa frattura, perché lui ha avuto dei problemi e ancora non riesce a muoversi al 100%. Però secondo me, malgrado sia una percentuale, non lo so chi era ieri, l'altro ieri ha detto al 40%, per me forse al 50%, non lo so. Fatto sta che anche così, a mio avviso, è molto importante nei meccanismi della squadra, e anche come diceva prima Michele Movi, cioè scuote dalle indicazioni, quindi anche sotto il profilo della leadership, se vogliamo. Buonasera Quintiliano, domani niente scontato, ma ci mancherebbe, non illudiamoci delle ultime sconfitte del Torino. Domani loro scenderanno in campo abbastanza arrabbiati, questo sicuro, ma noi dobbiamo esserlo di più, dobbiamo solo vincere. Comunque sto già in ansia, Perin titolare va benissimo, sto più tranquilla, mi aspetto Vlahovic titolare, grazie, un abbraccio da Ribè. Purtroppo Vlahovic non ha dei sostituti, ecco. Ah, qui questa l'avevo letto prima con Michele, questa provocazione. Invece Alfio da Sapri mi fa un po' tremare, perché mi scrive: buonasera, per quanto riguarda Douglas Lewis rivedo gli spettri del caso Ramsey, mamma mia, con l'aggravante che lui è giovane nel piano della carriera, inconsciamente non sopporta il peso della maglia e la responsabilità. Alfio, io non so se non sopporti il peso della maglia, non credo, uno che ha giocato comunque 2 anni in Inghilterra. Non riesco a capire bene cosa abbia questo giocatore, vi dico la sincera verità. Vai Fede.
Quindi, Paolo De Ferrara.
Paolo,
innanzitutto,
ciao.
Spero di vincere il derby, spero che giochi con Seisau, perché quando c'è lui in campo è sempre l'imprevedibilità fatta persona. Sì, UEA, ok, UEA magari nel secondo tempo, però deve partire UEA. Scusa, deve partire con Seisau, perché hanno due terzini molto... che attaccano molto, lui se li attacca li tiene base. Chiaramente spero che giochino le 4 stelle. Per quanto riguarda Douglas Lewis, io ho una mia idea che tanti miei amici juventini non approvano, ma secondo me è stata una questione puramente economica del signor Douglas Lewis, perché sono non lo so, mi sembra che abbia dolori tipo Chiesa, per dire. Spero di sbagliarmi, ciao zio Quinti e sempre forza Juve.
Grazie a te, un abbraccio. Certo che ci sia qualcosa di diverso oltre all'infortunio per Douglas Lewis, credo riguardi la testa. Forse l'Italia non fa per lui, come è capitato anni fa Rush, che era tra l'altro un grande attaccante, Claudio, me lo ricordo, Ian Rush. Però la differenza è che abbiamo sempre detto, no? Gli inglesi non hanno fatto praticamente mai bene, tranne qualche caso sporadico nel campionato italiano, ma Douglas Lewis è vero che ha giocato in Inghilterra, però è un brasiliano, peraltro europeizzato, se vogliamo dirla tutta, sotto il profilo calcistico, no? Buonasera, i 4 davanti non si toccano, Coppa, il Diz, Cisco, che poi Cico in realtà, e Dusan, salvo da Palermo, le 4 stelle di cui parlavo ieri. Buonasera, so di andare fuori tema, ma vorrei dire che con le sue dichiarazioni, ah no, questo l'abbiamo letto prima su Del Piero, che stasera vi ricordo sarà a Sky Sport. Vorrei rispondere su Motta, che deve vincere dopo un mercato così costoso. Se ricordate bene, ad Allegri gli avevano fatto la squadra che voleva, Di Maria, Paredes eccetera, non ha vinto, anzi è stato il peggior anno di Allegri, è stato riconfermato ed ora non diamo più un po' di rodaggio a Motta, a Gerardo da Salerno, però Discredi ha detto qualcosa deve vincere, però secondo me quest'anno non è obbligato, a mio avviso, a vincere. Credo che nel derby non si possa fare altro che vincere, visto anche che dopo la sosta si va a San Siro, partita non semplice, ma se ci vai avendo accorciato la classifica è tanta roba anche mentale, Claudio. Aggiungo che quando ci sono le pause è sempre meglio andare in pausa dopo una vittoria, altrimenti ti porti dietro i problemi di una sconfitta, se ci sono 2 settimane, 10 giorni, quello che è, di pausa per le nazionali. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Sasha da Viterbo.
Sasha.
Allora, benissimo Perin, benissimo Savona.
Ma?
Basta. Cioè, con Cesavo, poi c'è la pausa. Da giocare l'ultima partita non può
pure secondo
è vero
me
che
dai.
Sarà pure un'arma in più se entra a partita in corso con Cesao è il più forte nel suo momento aiuto che gioca con Ildiz Miners con Cesao e Vlauch poi tanto entra ciao e forza Juve.
Sai che hai ragione caro Sasha, la vedo come te. Intanto un amico che ringrazio, Andrea Torino, ha mandato due foto riguardanti gli sfottò sulla Roma, una con la foto di Sorallella, ve le ricordate, no? E c'è scritto Sorallas perché la Roma ha perso contro il Verona, e l'altra fa la raccolta punti con Juric, no grazie, povera Roma. Chissà come andrà a finire, se non vince col Bologna presumo che debbano prendere una decisione, ammesso che non l'abbiano già presa. Stefano da Morena, la fascia da capitano va bene a Locatelli, per la gara bisogna saperla giocare con cautela e personalità, è vero. La Juve può sottovalutare tutti, mai Toro, Inter, Milan, fidatevi, ma in realtà non dovrebbe sottovalutare nessuno per quanto mi riguarda. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Mariano. Ma guarda, Mario, per me c'è un solo ruolo che può fare Del Piero alla Juventus e io ringrazierei tanto se Elkan gli desse questa possibilità, che è quello di fare il presidente. Ma non è una questione, Del Piero poi farebbe il dirigente come, non può essere un bravo dirigente, ma a Del Piero non gli serve essere un bravo dirigente, non è che deve fare i conti, Del Piero deve rappresentare e rappresenta tutt'oggi la Juventus e la juventinità nel mondo. E basta questo, non è che gli serve saper fare i conti
nemmeno,
a livello bilancistico,
ma nemmeno
Chiellini
non deve fare
i conti, quello Del Piero, di questo se ne devono occupare altri, cioè lo deve fare Giuntoli, lo deve fare che deve fare il mercato e deve tenere in ordine i conti e basta, cioè Del Piero deve fare altro. Poi io non condivido sta cosa, Chiellini sta davanti a Del Piero, ma perché? Perché c'ha un master, perché c'ha
no,
una laurea,
perché proprio, ha proprio nel DNA,
a questo punto l'avrebbero dovuto mettere a fare altro, invece no, lo mettono a fare le pubbliche relazioni con da ex capitano della Juve e della Nazionale, lo mettono a fare le pubbliche relazioni con la UEFA e con la FIFA, ma non ha alcun tipo di ruolo.
No, ragazzi, ma hai detto niente. Ma hai detto niente con la FIGC, con la Lega Calcio. Ma io non perché abbia il master, perché intanto lo conosco, perché lui ce l'ha proprio dentro la managerialità. Te lo posso assicurare, non a caso quando ci fu il Covid fu lui che una sorta di portavoce dei calciatori nel mettersi d'accordo su quei famosi stipendi che poi ci hanno causato la mega multa, no? La questione giudiziaria, quindi è per quello. Io invece Del Piero non lo vedo all'altezza di Chiellini per adesso, poi magari lo diventerà, però voi dite presidente, rappresentanza, io sono certo che Del Piero una volta forse lo disse anche, non credo che si accontenterebbe di un ruolo di mera semplice rappresentanza. Ma questa è una mia idea, secondo me lui vuole avere dei ruoli più decisionali e però attualmente non è in grado, ma nemmeno Chiellini, perché giustamente Chiellini da buon umile qual è ha detto devo comunque crescere molto, però i conti non c'entrano nulla, Mariano, nessuno ha detto che deve fare i conti Del Piero, vai.
Ciao Quinti, sono Giacomo Natacce. Quinti, non so se ieri nell'assemblea degli azionisti è uscito fuori il problema infortuni.
No.
Nel senso, c'è stato qualcuno che ha domandato come mai la Juventus con un centro come il J Medical, che come dicono tutti è all'avanguardia a livello almeno italiano se non europeo, siamo gli unici che i nostri giocatori dicono 15 e sono 30, sono 30, sono 90, cioè veramente è una cosa inconcepibile. Quindi uno deve venirne fuori da questo problema, non so, io con tutto il rispetto del G Medical, quindi comunque fino alla fine forza Juve.
Grazie Giacomo, sì, anche perché tra l'altro lui è, oltre a Douglas Luiz, che però ripeto, strano che non rientri un giocatore che non ha avuto una lesione muscolare, magari era un affaticamento muscolare, che però massimo 7 giorni, massimo 10, così devi rientrare. Comunque anche Azic ha detto che è da valutare questo ragazzo, purtroppo già sarebbe già la terza barra quarta volta, quindi temo anche che sia fragile dal punto di vista muscolare.
Ciao Quintiliano, Gianfranco da Salerno.
Gianfranco.
Beh, sulla questione Douglas Luiz, io penso che sia un giocatore da recuperare qui
mentalmente
in casa. giocatore da recuperare alla Juventus, perché da quello che si dice, gli esperti, il giocatore è il centrocampista più tecnico che abbiamo, anche più di Cup Miners, quindi sarebbe un peccato cederlo, ma sarebbe anche difficile poi cederlo, ma anche in prestito a gennaio, perché sinceramente è un giocatore che fino adesso non ha, praticamente non ha reso. Chi lo prende? Anche in prestito.
Sì, però
poi magari il mercato, tu sai meglio di me che
esatto, quello
è strano, quindi si può trovare anche un acquirente anche in prestito, però io penso che sia un giocatore da recuperare assolutamente, perché può dare tanto alla causa.
Grazie Gianfranco, l'ha detto bene, non è il discorso che se non gioca non ha mercato, perché alcuni calciatori hanno mercato a prescindere, l'hai detto tu. È uno forte tecnicamente, forse secondo te il più forte anche di Cup Veners, stiamo lì, anche se Cup Veners più che sì, possiamo considerarlo anche centrocampista, ma lui gioca onestamente sulla tre quarti, anche se svaria molto. Però recuperare come? Mentalmente, domanda, è un problema mentale? Perché se è un problema fisico si recupera prima o poi, spero, anche ripeto che senza una lesione non so perché non rientri. Se è un problema mentale forse potrebbe essere un po' più complicato, ma mentale per cosa? Ammesso che lo fosse, sì, proviamoci a recuperarlo, proviamoci. Dividiamo Douglas Luiz e la Lehmann, ah ecco, la fidanzata Fede, praticamente dicono che il problema, vedete che il brasiliano sarà di nuovo in piedi, mi sa che spende tutte le energie con lei, ovviamente è una battuta per sorridere, tanta fiducia in Luiz che può dare tanto alla Juve. Andrea da Mugnano, qualcuno anche l'ha fatta questa battuta, rimandiamo la Lehmann in Inghilterra. Per esempio Claudio dice Alex non farà mai Zanetti, bravo, quello volevo dire. Chiello per me ha le capacità per fare il dirigente oltre la media, poi il ruolo si vedrà. Per il momento rapporti con le istituzioni, che non mi pare poco, perché con tutte le istituzioni, sia in Italia, quindi Federcalcio, Lega Calcio, ma all'estero, UEFA, EICA e anche FIFA, quindi già è un ruolo importante sotto questo aspetto, no? Soprattutto dopo gli ultimi anni che ha vissuto la Juventus, per esempio con la Federcalcio, adesso vedremo se cambierà presidente, quindi con chi dovrà relazionarsi, però già un ruolo importante. Io la vedo come Claudio, per me è già più dirigente anche quando era calciatore Chiellini, tant'è che Andrea Agnelli, me lo ricordo benissimo, quando disse addio alla Juve per andare in America, Andrea Agnelli gli disse guarda che per te la scrivania è già pronta, perché lo sanno, lo vedono, ma si vede proprio. Del Piero però ha ragione Claudio, non farebbe mai Zanetti, che non conta nulla all'Inter da vicepresidente.
Ciao Mimmo da Boston.
Mimmo.
Vorrei parlare un attimo di Thuram, che
ne hai facoltà.
Lo vedevo così così, però ho visto un giocatore che difende bene il pallone, recupera bene, sta incominciando a fare dei bei inserimenti.
Vero.
E secondo me farà parecchi gol.
Questo non lo so.
Mi ha sorpreso in bene nelle ultime partite. Speriamo di aver trovato veramente un campioncino e andremo avanti così. Forza Juve e speriamo di vincere sto derby, dai. Ciao.
Grazie a te Mimmo, sì, sono d'accordo con te su Thuram, crescita importantissima di questo ragazzo. Abbiamo l'ultimo e poi ci salutiamo, vai.
Ciao Quinti, sono Eugenio d'Inghilterra, saluto anche chi è in regia e tutti quelli che mi ascoltano. La formazione che hai snocciolato prima tu,
possibile,
direi che va bene, sì, va benissimo. E poi sentivo un ascoltatore che parlava di Luiz.
Sì.
Ragazzi, io abito vicino a Birmingham, dove ha giocato con l'Aston Villa. Io questo giocatore qui l'ho visto benissimo qua. Non so cosa ci sia, cosa sia successo. Sarà stanco, sarà l'ambiente diverso, sarà anche metodi di allenamento, sarà il gioco. Io spero solo che ritorni quello che ho visto qua
in Inghilterra.
Ciao, grazie.
Grazie, hai ragione. Hai ragione su questo. Speriamo che torni quello Eugenio, quello visto in Premier League, uno dei migliori centrocampisti. Io non l'ho seguito la Premier League, ma visto qualche highlights, ma ne ha parlato qualcuno che invece segue la Premier League. Speriamo che si integri, però insomma comincia a essere un po', passare un po' troppo tempo. Però domani derby della Mole, qui saremo dalle 20, caro Federico Rossi, per Colpo di Tacco. Intanto grazie Fede, grazie a tutti voi.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.